dunque 50 secondi circa, anzi non circa esattamente, ben ritrovati nella seconda parte di Zeppelin sulle frequenze regionali di Radio 1 dallo studio A della sede Rai di Bolzano. Abbiamo aperto con un romanzo che parlava di storia della nostra provincia, ma lo fa attraverso la chiave del noir e quindi con una vicenda avvincente e tale appunto da tenere incollate alle pagine. Adesso noi invece vi racconteremo di un'avventura che è molto più generale, che è anche un po' quella della scienza. Perché? Perché domani ci sarà una giornata che vedrà Bolzano insieme ad oltre 300 città in giro per l'Europa per celebrare, che celebrerà insomma, la ricerca scientifica in diversi posti della città. Sono 13 luoghi coinvolti, un centinaio le postazioni in cui tutti noi potremo confrontarci con la scienza a partire dalle 17, bus navetta, possibilità insomma di muoversi, e faremo questa esplorazione radiofonica sfogliando al contempo anche la rivista Accademia, che voi sapete diventa protagonista della nostra trasmissione periodicamente con la sua uscita. Allora è per questo che io saluto subito le firme o coloro che coordinano insomma tutti i contributi della rivista numero 80 di Accademia, Sigrid Eckensteiner. Buongiorno Sigrid, ben ritrovata.
Buongiorno Paolo.
Per quanto riguarda Eura, che è Arturo Zilli per quanto riguarda l'Università di Bolzano.
Buongiorno Paolo.
Che sono unite in Accademia e unite anche nell'organizzazione della lunga notte della ricerca, che qui a Bolzano ha un nome unico perché non c'è nelle altre 317 esatto. città, ed è Luna.
Esatto,
bellissimo.
Siamo in fase di luna crescente, che ci stiamo scaldando.
Cinquantesimo dello sbarco nella Luna,
esatto,
sulla Luna.
Quindi diciamo, siamo proprio in media stress. Ecco, quest'anno abbiamo scelto uno slogan, Change Challenge, un po' cambiamento
e sfida.
E sfida, che è un po' forse anche l'essenza, no, della ricerca scientifica, e una sfida anche quella di domani di portare la ricerca che si fa in Alto Adige a conoscenza anche di un pubblico più ampio, magari persone che non entrano normalmente nei laboratori, nell'università o all'EURAC.
Noi, EURAC, università, protezione civile, Claudiana, ospedale, sono tantissimi luoghi sì che avete coinvolto in questa grande nottata che l'anno scorso, è meglio, 3 anni fa, dobbiamo dirlo, l'ultima edizione è stata nel 2016, è biennale, quest'anno, cioè, l'anno scorso c'era la nascita del NOE, avete voluto preparare le cose per bene, adesso il NOE è accessibile e quindi si ritorna. Quante persone avete coinvolto l'ultima volta?
3 anni fa erano, se non ricordo male, 6.000 persone.
Sono tantissime,
contatto,
eh?
Sì.
Per un ricercatore una gioia e anche quasi una paura di dover rispondere
sì.
ad almeno 6.000 domande.
Un po' sì, infatti abbiamo qui un paio di ricercatori che domani saranno anche in prima linea e esatto. ci racconteranno un attimino quello che si farà.
Particolarmente felici nel caso di Marco Samadelli, buongiorno Marco, ben trovato.
Buongiorno.
Perché? Grazie. Per due ragioni, perché domani ci sarà un bagno di folla, insomma, no? Nei laboratori del NOI, dell'Istituto per le Mummie, che peraltro sono stati inaugurati ma neanche 10 giorni fa.
Esatto. Una grande sfida per noi, è la prima volta che ci proponiamo in questa nuova sede e siamo felici ma allo stesso tempo anche emozionati e curiosi di vedere, appunto, di poter dare la possibilità anche di farci conoscere, insomma.
Beh, l'Istituto per le Mummie, lo sapete, è nato grazie al fatto che Bolzano ha un concittadino straordinario, ammirato in tutto il mondo, che è Ezio, una mummia naturalmente, e intorno a questa mummia negli anni avete saputo costruire come EURAC una capacità, una conoscenza, un patrimonio, un bagaglio di conoscenze che appunto vi viene richiesto anche in giro per il mondo. Adesso avete anche una casa
sì.
molto ben strutturata, suddivisa in 3 aree, perché intorno a Ezio ci sono tanti ricercatori.
E infatti abbiamo, in realtà sono 4 le aree, abbiamo il laboratorio di conservazione,
è quello dove sovrintendi tu,
esatto, poi c'è il laboratorio di antropologia, e il laboratorio per la ricerca del DNA antico e il laboratorio per la ricerca del DNA moderno e la microbiologia classica.
In modo tale che appunto Ezi diventa in qualche modo un libro pieno di informazioni per noi.
Esatto, il nostro lavoro è sempre multidisciplinare, lo deve esserlo sempre di più, e quindi attorno a questi laboratori ruotano tantissimi ricercatori di diversi ambiti di provenienza, chimici, fisici, antropologi, microbiologi, genetisti.
La mummia genera enorme curiosità, sempre, comunque. Marco Samadelli è addetto proprio al rendere le sue condizioni di sopravvivenza le migliori possibili. Perché secondo te c'è questa grandissima attrazione nel vedere il corpo di una persona che ha migliaia di anni sulla sua pelle?
E allora, ci sono tantissime possibili risposte a questa domanda. In realtà non saprei. E quello che posso dire è, dal punto di vista di ricercatore, è che le mummie sono una grandissima fonte di informazioni del nostro passato. Probabilmente questa è la risposta più giusta. Ci insegnano tantissimo sulle usi, costumi, le culture, le abitudini alimentari e anche le malattie. Adesso stiamo scoprendo tantissimo sull'aspetto paleopatologico e anche sui batteri, insomma, ci avvicinano molto al nostro passato, e questo è il motivo per cui anche sono così diventati così preziosi ultimamente, ed è il motivo per cui anche le dobbiamo conservare molto bene, molto meglio di come si faceva in passato.
Cosa si fa vedere alla gente che domani, a partire dalle 17, ma ci dicevi forse già anche un po' prima, si riverseranno nei nuovi laboratori dell'EURAC al NOI Tech Park di Bolzano?
E noi avremo il piacere di mostrare i nostri nuovi laboratori, all'interno dei quali abbiamo posto anche una piccola mummia, simbolo di quello che ruota intorno ai nostri studi.
Chiaramente Ezio rimane nella sua casa, un museo archeologico, lui non è spostabile.
Sì, abbiamo una mummia più recente, è una mummia precolombiana, una mummia che viene dal Perù, è una bambina, e che ci è stata gentilmente prestata dal museo Reis Engelhorn di Mannheim, con il quale collaboriamo, e niente, se ha delle particolarità che non vi voglio svelare tutte adesso, però se venite a trovarmi domani al laboratorio sarò felice di potervela illustrare.
Una però ce la puoi dire, perché era ancora un po' più di interesse
ma
intorno a questa bimbetta.
Sì, si tratta di una sepoltura, una mummia che è stata imbalsamata, e non conosciamo molto in realtà di questa mummia perché ha una storia travagliata, però ha una forte deformazione cranica dovuta a un bendaggio ancora in vita che veniva effettuata per motivi culturali o religiosi, e è abbastanza importante e impressionante anche vedere questo tipo di cultura, insomma, che...
Senti, non ci ha detto molto, non sappiamo molto di questa mummia. Teoricamente ogni mummia può essere, diciamo così, centro delle attenzioni che ad esempio viene riservata a Ezi.
Sì, e questo discorso però vale un po' per tutti i beni culturali. Quando vengono delocalizzati in maniera impropria, allora si perdono tantissime informazioni.
Tu dici il contesto archeologico, non sai più cos'è il contesto archeologico, cosa vuol dire questo?
Vuol dire che si sono perse le origini, il punto in cui è stata rinvenuta, ritrovata. Noi sappiamo solo quando è stata donata, ceduta al museo nel 1917, alla fine della Prima Guerra Mondiale. Allora, però tutto quello che era il suo pregresso, tutta la sua storia è stata persa.
Quindi, ad esempio, l'ambiente.
E quindi, se non sappiamo dove è stata esattamente ritrovata, facciamo molta fatica a ricostruirne la storia, e soprattutto non possiamo compararne le abitudini alimentari, le analisi, molte analisi che facciamo per esempio sugli isotopi stabili, e ci dicono molte cose riguardo all'alimentazione, ma non possiamo compararla con nulla perché non siamo certi del sito di provenienza. Questo è solo un esempio.
E quindi, insomma, domani ci sarà anche, verranno tantissime domande, immaginiamo proprio su quella mummia, che è quella sulla quale sapete di meno, ovviamente.
Però saremo in grado di inventarci qualche cosina per suscitare la curiosità di tutti.
Non abbiamo dubbi, naturalmente, anche perché negli anni, insomma, la vostra capacità anche tecnologica e di ricerca è stata tale che vi porta in giro per il mondo. Siete stati non solo al Museo Archeologico, al Museo Egizio, di Torino, ma avete girato veramente il mondo, dall'Estremo Oriente al Medio Oriente.
Sì, questo è un filone di ricerca nuovo. Come dicevo, le mummie sono da pochi anni sono state rivalutate come potenziale dei beni culturali, quindi per noi siamo pionieri in questo ambito, siamo forse l'unico istituto al mondo che si occupa dello studio proprio delle mummie e della conservazione delle mummie. Non esiste un istituto come il nostro, e quindi questo ci dà la possibilità di avere campo libero. Siamo fortunatissimi, siamo privilegiati in questo senso. Sì, facciamo scuola, e dobbiamo anche stare molto attenti perché abbiamo anche una grande responsabilità in questo, perché stiamo creando le linee guida forse per quello che riguarda il restauro e la conservazione delle mummie.
Non poco, Arturo.
Ma la conversazione che abbiamo fatto prima che iniziasse la trasmissione mi ha colpito, perché fate anche una sorta di pronto intervento. Mi stavi raccontando che a Palermo siete stati chiamati per salvare delle mummie.
Siamo sempre chiamati in casi eccezionali per salvare reperti organici di questo tipo perché vanno spesso incontro a degrado, e per fortuna abbiamo le tecniche e le conoscenze oggi per intervenire, come nel caso delle mummie di Palermo, in cui appunto l'umidità relativa si era alzata tantissimo e le mummie sono state ricoperte da muffe. Ecco, è un mondo un po' a volte difficile, però per fortuna abbiamo i mezzi oggi e le conoscenze per poterlo affrontare.
Quindi pronto intervento richiamato dai laboratori di Eura, che naturalmente Sigrid in questi anni è cresciuta, tant'è che un'attività che avveniva in sede, la storica sede di piazza, insomma di Ponte Druso, ha trovato nuovi spazi, nuovi ambienti, adesso siete approdati per la punta al Noi, ma all'Eurac domani sera a partire dalle 17 sono moltissime i luoghi, le occasioni di avvicinamento alla scienza. Abbiamo parlato di mummie, senza diventare così vecchi si potrà sperimentare però Sighi anche la vecchiaia su di noi.
Su di noi, infatti ci sarà una tappa all'Eurac stessa dove uno può munirsi o vestirsi, per così dire, invecchiando
nel giro di qualche secondo.
E per capire cosa si prova quando si ha 90 anni.
Quindi si simula il peso della vecchiaia con delle attrezzature tali che ce la fanno provare adesso.
Giusto, questo all'Eurac, il nostro headquarter. Però parlando prima, Marco ha detto che si può vedere quella mummia lì, però si può anche attivamente fare delle cose, tipo provare a fare archeologia. C'è lì la possibilità, uno stand sempre giù al Noi Tech Park, dalle mummie, dove si possono disseppellire delle ossa per poi ricreare degli scheletri. E quindi si è anche richiamati a fare ricercatori o archeologi.
Per ciascuno di noi, insomma, no?
Esatto.
Tu lo farai, Marco? Sarai impegnato solo a rispondere alle domande?
Solo a rispondere alle domande sulla mummia.
Esatto, sul resto non ti sbilanci. Allora, anche Marco Samadelli sarà protagonista domani sera a partire dalle 22.30 dello speciale che Rai Alto Adige dedicherà alla lunga notte della ricerca. Vi segnalo anche che già dalle 20.50 i colleghi di Lingua Tedesca faranno una trasmissione dedicata anche loro alla lunga notte della ricerca. Ci passeremo il testimone, insomma, per cui la Rai sede di Bolzano darà ampio spazio, ampia vetrina a questa manifestazione molto bella. Lo faremo dall'università, Arturo Zilli ci darai naturalmente una mano con la tua presenza, dove incontreremo tantissimi ricercatori, studenti, giovani che si confronteranno proprio con questi stand. Marco Samadelli è in partenza per Torino.
Dopo
la lunga notte.
Dopo la lunga notte, sì, abbiamo una conferenza a Torino dove con i nostri colleghi collaboriamo da anni.
Del Museo Egizio.
Sì, è un'esperienza notevole questa che ci pone, diciamo, sul più alto gradino delle mummie italiane.
Ma senti, ma avvicinarsi a una mummia di un faraone, l'approccio è diverso, la sensazione che tu provi è diversa?
Ma per me sono tutti allo stesso livello, sono beni culturali importanti, io li approccio così, non li vedo come corpi di esseri umani, li vedo come beni culturali al pari di una scultura.
Però forse immagino che stare vicino a un faraone che ha segnato una storia culturale...
Anche un importante Tiziano mi dà la stessa emozione, nel senso portano cultura, portano sensazioni, emozioni legate alla nostra storia, quindi sì, ovviamente dipende dalla sensibilità di ognuno, ecco questo, però se la mummia dell'architetto K, per esempio, del Museo Egizio di Torino, con tutto il suo ricco corredo, la sua storia, la sua scoperta, la moglie Mary, tutto è stato trovato a livello di Tutankhamon. Ecco, questo dà emozione al visitatore nel momento in cui ci si avvicina a questo complesso. È molto bello.
Quindi, insomma, lo sentite come un ricercatore apprezza, al di là del singolo oggetto, la porta che gli si apre nel momento in cui fa ricerca.
A proposito di emozioni, c'è stata una mummia che ti ha dato emozioni particolari?
Allora, la prima volta che ho visto una mummia predinastica, proprio al Museo Egizio di Torino, tantissimi anni fa, ecco, lì, diciamo, è il momento in cui forse ho capito che mi potevano interessare questo filone di ricerca, ecco. E prima o poi tornerò adesso con più mezzi alla carica verso questa mummia dopo diversi anni.
Una mummia predinastica, sì. Quindi prima delle grandi dinastie importanti, sì. Però insomma anche lei, se era stata mummificata, evidentemente apparteneva a una...
Apparteneva sicuramente a un ambiente tribale africano, è stata seppellita nella sabbia del deserto e che l'ha conservata e poi è stata rinvenuta, insomma... È molto interessante.
Anche nei piccoli dettagli c'è tanto valore quanto un Tiziano, giustamente, ha citato un Tiziano, ad esempio, per andare in un altro campo, insomma, dello scibile umano. Marco Samadelli domani ve lo racconterà lì nei laboratori del Noi Tech Park, siti nel Noi Tech Park e appartenenti all'Eurac Research, dove appunto si sono trasferiti da pochissimo per portare avanti il loro lavoro di ricerca, di conservazione, di affinamento di tecniche, ricerca anche genetica, per conoscere tutto il possibile sulle mummie, su Ezi naturalmente, ma anche sulle tante mummie che metaforicamente vengono a bussare alla porta del vostro istituto. Grazie Marco Samadelli di essere stato con noi. Noi, Sighi e ad Arturo, procediamo in questa nostra puntata di oggi dedicata proprio all'Accademia numero 80, che dice proprio spingersi oltre le frontiere come titolo principale, ma anche per parlare della lunga notte della ricerca, e lo facciamo attraverso queste TV Waves, che sono un tipo delle tante onde che domani nelle 13 postazioni della lunga notte di ricerca percorreranno i corridoi e gli stand posizionati da ricercatori e scienziati. Grazie Marco Samadelli.
Grazie a voi.
Egitto, dove l'Africa, meglio diciamo, dove la sabbia ha salvato questa antica mummia predinastica, l'umidità di Ezi che lo ha reso così prezioso per la scienza, di cui abbiamo parlato poco fa con Marco Samadelli, e adesso, grazie al lavoro di Laura Stendardi, che saluto, buongiorno Laura, bentrovata.
Buongiorno a tutti.
La quale incarna perfettamente quella che è la lunga notte della ricerca di domani, perché è sia Università di Bolzano sia Eurac, giusto?
Spingersi oltre le frontiere.
Spinge assolutamente oltre le frontiere. Sei in piedi in due staffe, no, ma sei in entrambi i settori, perché stai eseguendo un dottorato che ti vede lavorare da un lato all'università fisicamente, ma con il contributo del tutoraggio, diciamo, dell'Eurac.
Sì, esatto. Praticamente il mio dottorato nasce da una collaborazione fra questi due soggetti e si svolge su diverse aree di studio che hanno, diciamo, come elemento in comune la fragilità dell'ecosistema.
Quindi... Ed è per quello che noi abbiamo citato luoghi disparatissimi del mondo, perché il lavoro che Laura Stendardi fa qui in realtà è frutto anche delle ricerche che fa molto più a nord, nelle zone artiche, dove suole una volta ogni tanto andare e rimanere per lunghi giorni da sola, a contatto solo con la natura, ma intesa come natura vegetale.
Sì, praticamente dal 2015 mi reco ogni anno alle Svalbard, la linea di ricerca...
Ricordiamo dove si trovano, perché le Svalbard sono casa tua sostanzialmente, ma per il grande popolo che ti sta ascoltando e per me...
Sono praticamente un arcipelago di isole che si trova a nord della Norvegia, molto vicino al Polo Nord. In quest'area di studio noi analizziamo da una parte la produzione vegetale, quindi la biomassa. Tutti gli anni andiamo a monitorare la crescita della vegetazione per capire lo stoccaggio della CO2, ad esempio. Ci occupiamo della fenologia, che sono le fasi in cui la pianta nasce, cresce e finisce la sua attività.
Quindi le tappe della sua vita, come nasce come germoglio, come si sviluppa diventando un po' più grande, quando butta fuori la prima fogliolina.
Esatto, ogni minimo dettaglio della stagione. E contemporaneamente ci stiamo occupando della fusione della neve, del monitoraggio della fusione della neve, e del momento in cui la neve va a lasciare libero il suolo e come questo può impattare sulla vegetazione, sulla biomassa, sulla...
E tutto questo in un contesto in cui i cambiamenti climatici, lo sappiamo in questi giorni, si sta tutti lì a guardare questo ghiacciaio che sembra per cadere in Val d'Aosta, i cambiamenti climatici hanno un ruolo determinante anche sulle osservazioni che tu fai sul campo.
Sì, soprattutto questi ambienti appunto molto particolari, molto fragili, sono... I primi subiscono maggiormente questi cambiamenti climatici. Soprattutto ci sono degli eventi climatici estremi durante l'inverno, ad esempio in Artico o in Alto Artico, che comportano un innalzamento delle temperature anche al di sopra dello zero in queste regioni, e questo provoca una serie di effetti sul suolo, sulla vegetazione, che vanno monitorati costantemente. Così come anche nelle nostre zone alpine, appunto durante le stagioni ci sono degli eventi che si presentano sempre maggiormente, eventi particolari, eventi estremi.
Chiaramente eventi estremi per le isole che sono al confine del circolo polare artico vuol dire innalzamenti della temperatura del tutto inattesi. Dalle nostre parti gli eventi estremi sono magari la tempesta Vaia. La cosa che è interessante è che, Laura Stendardi, questi fenomeni che sono così lontani tra di loro dal punto di vista del chilometraggio, diciamo così, li osserva come fenomeni simili, perché sia il laboratorio a cielo aperto che c'è in Val di Mazia qui in Alto Adige, sia le isole Svalbard e la vegetazione che lì dimora, in qualche modo hanno un tratto comune.
Sì, allora, praticamente la vegetazione, durante l'inverno le temperature si innalzano, quindi la neve va incontro a fusione e molto spesso la copertura vegetale viene esposta all'aria, quindi questo provoca, con il successivo riabbassamento della temperatura, uno stress nella vegetazione. La vegetazione va a produrre delle difese a questo stress, o addirittura va incontro a morte, perché molto spesso ci sono delle distese di vegetazione morta in ambiente artico e alto artico. Noi studiamo proprio quello, studiamo come questi eventi estremi vanno a limitare la capacità della pianta di stoccare la CO2.
Di fare scorte, diciamo,
sì,
così, di CO2.
A loro serve, è un elemento molto importante anche per contrastare appunto il cambiamento climatico.
Quindi è un nome particolare di questo fenomeno?
Si chiama Arctic Browning.
Arctic Browning, una ricerca che hai condotto tu sostanzialmente, sulla quale meglio tu ti sei concentrata, no? Un fenomeno non così noto, diciamo così, o ampiamente discusso e studiato.
Abbiamo studiato questo fenomeno già nel 2016 con l'Università di Sheffield e un ente di ricerca norvegese, NINA. E praticamente questo Arctic Browning fa sì che la pianta sviluppi degli antociani, che hanno un colore appunto più marrone.
Che noi siamo al vino, ma che più o meno è la stessa cosa.
E quindi comporta un imbrunimento della vegetazione che risulta essere più...
E quello però è un campanello d'allarme. Se compare questo Browning, mi perdoni la rozzezza, evidentemente qualcosa è capitato, qualcosa alla pianta è successo.
Sì, durante l'inverno la pianta è stata esposta appunto a temperature, a non copertura nevosa e a temperature diverse da quelle normali. E quindi come reazione ha sviluppato questo pigmento che limita l'assorbimento di CO2, quindi limita la produzione.
C'è anche un aspetto personale in questa ricerca che sta facendo Laura Stendardi, quando si reca proprio nelle zone artiche, sulla quale inevitabilmente le chiediamo qualcosa, perché questa ricerca sul campo è proprio sul campo, nel senso che lei vive sostanzialmente, prima ha usato il noi, ma in realtà è lei, insieme ad altri, ma probabilmente in altri luoghi, vive proprio isolata, a contatto con la natura, non so, ha una tenda, vive proprio all'aperto, però so che deve portarsi dietro un fucile, perché da quelle parti ci sono anche gli orsi polari.
Sì, faccio praticamente praticamente dei campionamenti giornalieri, quindi la sera
almeno, torna a casa.
Sì.
Ah, perfetto. No, pensavo ore e ore come nei film Into the Wild, in cui Laura Stendardi passa pure la notte in mezzo ai licheni.
E questo ambiente, l'ambiente delle Svalbard, è piuttosto pericoloso perché c'è la presenza dell'orso polare. E quindi
che lei non ha mai visto, però?
Che non ho mai visto, fortunatamente. E quindi sì, quando faccio il campionamento abbiamo una serie di sistemi di protezione per appunto fucili di avvertimento, per fucili veri e propri.
Fare campionamento vuol dire fare foto, anche rubare dei pezzettini d'erba?
Noi tagliamo anche delle piccole foglie, diciamo, e poi misuriamo poi il laboratorio, analizziamo successivamente.
Quindi questi allevamenti sono fatti anche attraverso fotografie satellitari?
Sì, diciamo il fenomeno deve essere studiato su larga scala, quindi il campionamento serve per poi andare a utilizzare questo dato sul suolo di campo per poter validare il risultato delle analisi satellitari, in modo tale da avere una visione d'insieme dell'area di studio e dell'Artico in generale.
Senti, in questi giorni si parla molto del cambiamento climatico, se esiste o non esiste. Chiaramente per lei questa è una domanda che la fa sorridere, perché lo vedo già, ovviamente lei è insomma è testimone, non dico quotidiano, però abbastanza diretto del fatto che il cambiamento climatico non solo è già in atto, ma ha i suoi effetti molto concreti anche in zone di cui non ci si aspetta, appunto, ad esempio una pianura proprio nel circolo polare artico.
Sì, soprattutto le zone, diciamo, al limite, le zone estreme subiscono maggiormente il cambiamento climatico, e il cambiamento è due volte più veloce rispetto a altre
quindi
aree.
Anticipano quello che poi succede in altri luoghi.
Anticipano e, a quanto sembra, amplificano anche il cambiamento. Quindi sì, noi stiamo monitorando quelle aree lì, e comunque sì, essendo un sistema appunto unico,
certo,
velocemente ci aspetteremo anche
dei... Le faccio una domanda da persona, cioè da persona comune. Lei è preoccupata di quello che vede?
Sicuramente molto preoccupata, e anche spero che avvengano presto delle misure per cambiare questa situazione. Quindi sono molto preoccupata e spero anche in un cambiamento radicale e rapido.
Perché non c'è solo lo scienziato che guarda, c'è anche la persona che poi torna a casa e pensa cosa sta diventando casa mia, insomma, no? E quindi in questo caso è evidente che il lavoro scientifico deve avere, no, una risposta, un riscontro, una trasformazione concreta nella pratica quotidiana. Ha in vista un prossimo viaggio? Adesso l'inverno non lo si fa su, immagino,
no.
Però quando ripartirà per le isole?
Allora, solitamente noi campioniamo in luglio, quindi prossimo luglio andremo e continueremo questa...
È tornata da poco, allora?
Sì, sì.
Ah,
sì.
Perfetto, ottimo.
Le temperature a luglio come sono?
Allora, dove l'area di studio, che è ad Ventalen, sono in media intorno ai 6 gradi, perché grazie alla corrente del Golfo in estate quell'area lì è abbastanza...
È caldo, 6 gradi. Però... E speriamo che resista, insomma, questa
speriamo
corrente
rimanga
del Golfo, a proposito,
sì,
no? Perché anche quella è a rischio.
Ma dalla prima volta in cui sei stata hai visto dei cambiamenti, diciamo, visibili a occhio nudo o avvertibili come una persona normale?
Purtroppo abbiamo visto, io e il mio capo appunto norvegese, abbiamo visto dei cambiamenti anche completamente, cioè, radicali. Non sappiamo, però ancora dobbiamo valutare i motivi, se ci sono appunto motivi derivanti dal cambiamento climatico oppure ci sono altri fattori. Comunque sicuramente è un ecosistema che cambia molto rapidamente.
E che ci avvisa, insomma, ci indica un possibile percorso, una possibile evoluzione che non riguarderà solo quelle zone lì, ma anche un po', proprio come diceva la nostra interlocutrice Laura Stendardi, siamo un unicum, e quindi ciò che succede da qualche parte prima o poi avrà un riverbero anche dalle nostre parti. Lei domani girerà un po' per la lunga notte della ricerca, immagino, coinvolta direttamente, oppure andrà a spiare i suoi colleghi?
Sicuramente vado a spiare le mummie.
Che è di cui adesso abbiamo parlato, esatto, e di cui si parla anche c'è una sua bellissima, è lei peraltro nella foto,
sì,
della,
sì,
nella foto che l'Accademia numero 80 propone a pagina 37, sta saltando di gioia o...
Diciamo di gioia, sì.
Esatto, ma star lì da soli tutto il giorno, che cosa le comunica? Pensa anche ad altro, l'Arctic Browning in quei momenti. Immaginiamo silenzio, qualche brezza, nessuno nei dintorni, pianure infinite, forse il mare se lo vede, o cime innevate. Cosa si pensa lì da soli?
si pensa tanto, poi dipende dall'anno, alcuni anni però
sei più meditativi,
sì.
Eh?
Comunque è un ambiente che ispira comunque anche pensieri diversi, appunto pensieri relativi all'importanza del mantenimento.
Si impara ad amarli, insomma, sì. Non li standoci da sole.
Assolutamente.
Grazie molto a Laura Stendardi, ricercatrice e dottoranda sia all'Eura che all'Uni, quindi sintesi perfetta della lunga notte della ricerca di domani. Grazie ancora.
Grazie. Got so much more to live for. Don't cry, child. Got something I would die for. And if it comes to the rain, just be glad you'll smile again. Cause so many don't, and so many got. People push right past me, shouting their exclaims. A preacher pushes me aside, and I still wash my sins. I said no, la la.
Notte della ricerca ci aspetta domani Arturo Zilli e Sigrid Eckenstein nei locali della Libera Università di Bolzano, nei locali dell'Eura che si espande perché diventa anche parte di noi, come anche la Libera Università che ha posti, insomma, dove cerca spazio per portare avanti le sue ricerche. E noi stiamo anche noi a cavallo tra la lunga notte della ricerca di domani, che andrà in onda anche sul canale 103 di Rai Alto Adige in lingua italiana alle 22:30 e in lingua tedesca già alle 20:50, e vediamo ad esempio che, poiché noi cerchiamo di sostenere il fatto che la ricerca non è che cade nel vuoto, poi diventa realtà, può essere anche ricerca che si rivolge ai cambiamenti non solo climatici, non solo ambientali, sociali. Ma sociali.
Esatto, in questa intervista Urban Dorfter, che è un ricercatore della Facoltà di Scienze della Formazione, parliamo di un progetto di cui lui è coordinatore, che è il progetto COPING, e deriva da un acronimo inglese che in italiano si può rendere come le costruzioni della genitorialità in condizioni di insicurezza, cioè diciamo, il progetto è ancora in corso, per cui stanno affrontando attraverso interviste, tentando di capire come come siano queste nuove forme di essere genitori,
che non vuol dire essere famiglia, perché distinguono in questo studio tra l'essere famiglia, che è un concetto naturalmente delicatissimo,
esatto,
su cui si scatenano le ideologie, esatto, ma sul fare i genitori, che è un concetto diverso, non necessariamente, esatto, legato ai canoni tradizionali,
e quindi coinvolgono genitori che vivono in condizioni diverse di povertà oppure in condizioni di immigrazione forzata, persone che vivono dei conflitti all'interno della famiglia o all'esterno, situazioni anche di violenza, e che comprendono anche genitori e persone, insomma, con quelle che si chiamano LGBTQ, che,
con identità sessuale, esatto, non tradizionale, esatto, diciamo così, insomma, no? E questo lavoro che si sta svolgendo vede peraltro la Libera Università di Bolzano partecipare insieme all'Università di Trento, che è la capofila del progetto, e l'Università di Trieste e della Calabria, ancora una volta a sottolineare il fatto che nessun ricercatore è isolato dal resto del mondo accademico.
Esatto, deve affrontare anche, insomma, sfide diverse, aiutare anche la società a superare le sfide che, insomma, nel cammino del divenire storico incontra.
E peraltro l'unità bolzanina si occupa proprio dei genitori LGBTQ, e quindi, esatto, insomma, ha in qualche modo una delle parti più delicate di questa ricerca, che si chiama COPING e i cui risultati verranno proprio presentati tra qualche tempo. Un'altra ricerca che è in corso e che invece vede questa volta coinvolta l'Eura, che in particolare con il suo istituto, no, che si occupa di lingue, ci porta ad esempio in un fantomatico paese delle lingue.
Paese delle lingue. Noi tutti parliamo, capiamo molto più lingue di quanto non pensiamo. E quindi
questa è una bella notizia che ci dai. Non sapevo di sapere, ad esempio, il russo, ma...
ma ti meraviglierà. Infatti, anche in questa luna ci sarà questo villaggio delle lingue dove dovrai, per esempio, ordinare in russo, o hai un cameriere che non parla la tua lingua e devi in qualche modo farti capire che vuoi ordinare una minestra.
Ci sarà questo villaggio delle lingue in cui noi ci confronteremo da stranieri.
Da stranieri, giusto?
Con lingue diverse, per dimostrare che, appunto, in realtà
che in realtà ci capiamo molto meglio di quanto non pensiamo.
Anche senza le parole.
Anche in parte senza le parole, però qui sicuramente il linguista, il nostro ricercatore Lorenzo Dannasi, saprà raccontarcela meglio.
Buongiorno Lorenzo, ben trovato. Grazie. Allora, questo è un po' un grande sogno per me, entrare in un bar russo a San Pietroburgo e non avere difficoltà. In realtà difficoltà ne avrò, immagino, Lorenzo Dannasi, però... Non saranno tali da rendere impossibile la comunicazione.
No, è un po' il sogno che hanno vissuto i nostri studenti. Noi alcuni anni fa abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama Repertoire Plus, è quasi terminato. E in questo progetto abbiamo...
Tre anni di progetto.
E in questo progetto abbiamo appunto messo in piedi questo villaggio delle lingue, no? Questo Sprakendorf, che è un format di ispirazione olandese che noi abbiamo riadattato al plurilinguismo, visto che appunto in questa epoca di grande mobilità globale, soprattutto in Alto Adige, insomma, dove c'è già il plurilinguismo storico, le lingue e i dialetti anche sono numerosissimi, abbiamo invitato appunto una serie di ragazzi, di studenti, un campione di studenti delle scuole a prendere parte a questo villaggio delle lingue. Quindi appunto c'era il caffè Trilov, che era il caffè russo, dove appunto ci si poteva sedere, ordinare a partire da un menù in russo, e dove si poteva trovare anche una turista di madrelingua araba. Quindi i ragazzi erano appunto sia delle scuole italiane che tedesche che latine.
Un
dove
villaggio
erano...
quasi babelico, insomma,
sì,
no?
Esattamente.
Però lo scopo principale di questo lavoro, che peraltro voi avete anche filmato,
sì,
e quindi per vedere come anche ci si comporta nel momento in cui ci si confronta con una lingua sconosciuta, era principalmente quale?
È quello di rilevare un po' le strategie di comunicazione in un contesto plurilingue. Quindi nel momento in cui io conosco di base già due o tre lingue, anche di fronte a lingue sconosciute, a codici che non conosco, posso però aver sviluppato delle strategie di interazione comunicativa, quindi posso comunque in poche parole essere in grado di comunicare con il prossimo.
E questo lo avete visto? Funziona? Succede effettivamente?
Sì, questo lo abbiamo visto e dipende molto dalle, diciamo, anche dalle personalità degli studenti. Ci sono studenti più dominanti, più comunicativi, che riescono a usare anche meglio l'ironia, che hanno più strumenti per, diciamo, appunto viaggiare in un mondo globale. Altri magari sono un po' più timidi, più riservati, però poi dopo un po', insomma, riescono anche loro a lasciarsi andare e a recuperare tutte quelle informazioni che in realtà conoscono, però che magari sono un po', come dire, latenti, cioè che rimangono un po' così nel dimenticatoio, no?
Chiaramente dalle nostre parti si parla molto spesso di bi o trilinguismo. Voi in questo villaggio delle lingue, all'interno del Repertoire Plus, avete voluto in qualche modo rilanciare. Voi sottolineate, dite il plurilinguismo è quasi un primo step rispetto al multilinguismo, se ne possono avere, cioè quante più lingue una persona parla, e avete anche scoperto che tantissime persone parlano in Alto Adige, in età tra le elementari, tra le superiori e le medie, non solo due, ma tre, quattro, c'è una percentuale di ragazzini che già sanno, frequentano, forse una parola brutta, frequentano quattro o cinque lingue.
Sì, sì, il panorama linguistico nelle scuole secondarie, sia primo di secondo grado, quindi per capirci medie e superiori, è molto variegato. Quello che noi abbiamo messo in luce è che al di fuori anche delle scuole c'è una forte componente dialettale, quindi affettiva delle lingue.
Che voi non avete escluso, considerate una potenzialità in questa molteplicità.
Certamente. Certamente, è una potenzialità e per certi versi anche sorprendente, perché per esempio sappiamo che qui la componente dei dialetti tedeschi è molto forte, anche a livello affettivo, ma pensavamo che quella invece dei dialetti italiani fosse minoritaria, fosse comunque quasi invisibile, invece abbiamo visto che non è così, cioè ci sono molti studenti in realtà che anche magari passivamente, perché magari parlano con i nonni oppure per altri motivi, recuperano anche porzioni appunto di altri dialetti italiani, no? Certo, quindi appunto è stato abbastanza sorprendente da questo punto di vista.
Quindi voi confermate con questa ricerca, che non si è conclusa ma che è in fase in qualche modo finale, che quante maggiori lingue una persona parla, tanto più facilmente dispone in qualche modo di un armamentario, di attrezzatura che lo rende più universale, più in grado di affrontare situazioni diverse. Voi dite anche la capacità di parlare una lingua non è solamente il vocabolario, ma è una serie di strategie, esatto. Quasi un atteggiamento nei confronti del mondo.
Esatto, quindi una flessibilità, diciamo, una comunicativa, che appunto in un'epoca di mobilità globale come questa è molto importante. Per questo noi siamo andati a vedere un po' il repertorio linguistico individuale dei ragazzi.
Adesso faccio l'avvocato del diavolo. Sì. Sapere 8 lingue significa saperle tutte malino, oppure invece sapere 8 lingue è una sorta di passepartout che ci rende in grado di girare il mondo?
Allora, non significa saperle tutte perfettamente, questo è un po' un mito delle lingue. Significa però appunto essere a conoscenza, essere curiosi, essere aperti e avere soprattutto gli strumenti per poterle poi acquisire, per acquisirne di nuove. Insomma, l'appetito viene mangiando, diciamo, quindi più io conosco delle lingue o mi interesso, più poi avrò voglia di...
Quindi per il linguista... altre. Meglio, molto meglio questo, insomma, sì, no? Sì, che avere la grammatica a puntino.
No, per noi è meglio.
Un'altra curiosità, il gesticolare, il gesto, anche quello sì.
Visto che siamo in Italia.
L'italiano fa meno fatica a farsi capire da un tedesco, o anche i gesti sono del tutto diversi e non ci si capisce?
Allora, noi abbiamo anche sì, studiato un po' questo aspetto qui. Sicuramente abbiamo visto che nelle classi, diciamo di lingua italiana, no? Ecco, gli studenti avevano una facilità anche appunto fisica che potevano esibire, diciamo, durante le loro performance nel viaggio delle lingue. Questo però in realtà poi non deve cadere nello stereotipo. Quindi in realtà, ripeto, è molto personale. Ci sono persone, studenti che riuscivano, a prescindere dalla loro madrelingua, comunque a utilizzare anche delle risorse del corpo, e quindi delle risorse anche più emotive, più affettive e appunto legate anche all'uso dei gesti.
Il Villaggio delle Lingue ancora apre alle 17 all'Eura, ti immagino.
Dunque, no? Il Villaggio delle Lingue, se non sbaglio, apre alle 17.30, mi sembra, e ci sarà un corso introduttivo di russo, poi un'altra stazione sarà dedicata al farsi e al curdo, e poi ci sarà la possibilità di prendere la residenza in una città albanese. Chiaramente tutto dovrà essere, la burocrazia dovrà essere affrontata.
Cioè, ci sarà la possibilità di prendere la residenza in Albania, però affrontando l'impiegato albanese, naturalmente, dai. Italiano che non lo sa parlare, o tedesco,
quindi
è una sfida non solo contro la lingua ma anche contro la burocrazia, sì. Non so chi l'abbia, cosa sia più difficile, ma comunque anche questo si potrà vedere e provare al Villaggio delle Lingue dell'Eura, che durante la lunga notte della ricerca, quindi questa abbiamo dato 2 o 3 esempi di quello che si potrà esperire, insomma, la lunga notte della ricerca, l'invecchiare in tempo breve, a incontrare delle mummie, confrontarsi con lingue straniere, ma si parlerà anche di Bitcoin, ad esempio. No?
Esatto, ci sono tantissime stazioni. Ricordo tra l'altro che l'università, come l'Eura, che appunto sarà presente anche a noi, abbiamo 3 laboratori che sarà possibile visitare.
I robottini che si muovono da soli in giro per il cortile per superare pendii inaccessibili.
Ci saranno dei collegamenti tra noi e il campus di Bolzano, collegamenti, diciamo, in qualche modo promossi dagli insetti. Nel senso che mostreremo, sì, ad esempio, l'utilizzo degli animali
alimentari, degli insetti. Non si possono mangiare ancora in Italia, giusto?
Non
perché non sono
mangiare.
Commercializzati, ma ci sono miliardi di persone in giro per il mondo che,
esatto, che già lo fanno.
da tempo, peraltro.
E al noi, ad esempio, mostreremo questo esperimento interessante che è stato portato avanti dai nostri ricercatori per utilizzare le mosche per mangiare i residui organici, i rifiuti, e poi utilizzare le mosche per produrre cibo o mangime per gli animali, insomma.
Sigrid?
Oggi è il 26 settembre, giornata europea delle lingue.
Giusto.
E l'EURAC ha anche organizzato questo concorso fotografico che,
esatto,
verrà pubblicizzato in questi giorni per ragazzi.
Vero, spiegateci come bisogna fare. Come si fa a fotografare una lingua?
Quello vorremmo saperlo anche noi, perché da anni stiamo cercando di capire come interpretare.
Il concorso fotografico sfida chiunque a fare delle fotografie
sul plurilinguismo.
Sul plurilinguismo.
Il panorama plurilingue della città.
Lorenzo Zanasi cosa fotograferebbe per indicare il plurilinguismo? Visto che lei lancia la sfida ai ragazzi, cosa avrebbe in mente lei?
Beh, allora io probabilmente farei una foto di quello che vedrò domani alla lunga notte della ricerca. Quindi siccome abbiamo una sezione di ritratti linguistici, lo dico in una parola, sono delle silhouette che rappresentano il nostro corpo e che noi coloriamo con le lingue che parliamo. e quindi ha una visualizzazione del plurilinguismo, e io probabilmente farò una fotografia di uno di questi ritratti linguistici che mi colpirà di più.
Il più colorato quanti colori può avere? C'è un limite alle lingue?
Non c'è un limite, in realtà. Abbiamo ritratti di 8, 9, 10 lingue o dialetti, quindi tutte le varietà, con tanti colori. Poi insomma, i ragazzi sanno essere molto creativi.
Chiaramente. E Arturo Zilli dove si muoverà domani? Rimarrà all'università, immagino.
Sai, molto, mi interesserebbe molto andare a vedere i colleghi dell'Eura cosa fanno, purtroppo.
O la Claudiana, la Protezione Civile, anche al centro anziani di Via Vintola, anche questo è interessante.
Sono 13
dobbiamo dire.
Posti, insomma, ci si può sbizzarrire.
Andate sul sito Lunga Notte della Ricerca, lo trovate con tutte le informazioni. Bolzano è una delle 317 città che saranno coinvolte in tutta Europa. 1,5 milioni di persone nell'ultima edizione. Portiamo le nostre migliaia a far salire il numero, Sigrid. E allora noi vi invitiamo ad andare a sfogliare Accademia numero 80, che è sempre attuale, no? Perché l'ho trovato, io devo dire, ho preso l'ultimo numero
da
che
collezione.
C'era. Da collezione, l'ultimo numero c'era l'università di carta, ma su online, sulla rete, insomma, rimane sempre. Ringrazio molto Lorenzo Zanasi, linguista che lavora all'Eura, che ci ha raccontato questo paese delle lingue. Grazie Sigrid Eckensteiner.
Grazie a te,
di essere stata con noi, Arturo Zilli. Con voi ci vedremo anche domani nei corridoi dell'Università dell'Eura e tanti altri posti che abbiamo coinvolto. Vi invito naturalmente ad andare sul canale 103 di Rai Alto Adige a partire dalle 22.30 e anticipare già alle 20.50 sempre su questo stesso canale per la versione in lingua tedesca della Lunga Notte della Ricerca. Ciao a tutti e grazie a Sven Miracolo di là del vetro.
Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 1 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani alle ore 12:25.